L'imitazione di Cristo, testo tratto da internet, terza parte. C25. In che cosa consistono la stabilità della pace interiore e il vero progresso spirituale? O figlio, così ho detto. Io vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non quella però che dà il mondo. Tutti tendono alla pace. Non tutti però si preoccupano di ciò che caratterizza la vera pace. La mia pace è con gli umili e i miti di cuore. E la tua pace consisterà nel saper molto sopportare. Se mi ascolterai e seguirai le mie parole, potrai godere di una grande pace. Che farò dunque in ogni caso? Guarda bene a quello che fai e a quello che dici. Sia questa la sola tua intenzione, essere caro soltanto a me, non desiderare né cercare altro fuori di me. Non giudicare mai avventatamente quello che dicono o fanno gli altri e non impicciarti in faccende che non ti siano state affidate. In tal modo potrai essere meno turbato o più raramente. Che non sentire mai turbamento alcuno e non patire alcuna noia, nello spirito e nel corpo, non è di questa vita, ma è condizione propria della pace eterna. Perciò, non credere di avere trovato la vera pace soltanto perché non senti difficoltà alcuna. Non credere che tutto vada bene soltanto perché non hai alcuno che ti si ponga contro. Non credere che tutto sia perfetto soltanto perché ogni cosa avviene secondo il tuo desiderio. Non pensare di essere qualcosa di grande o di essere particolarmente caro a Dio soltanto perché ti trovi in stato di grande e soave devozione. Non è da queste cose, infatti, che si distingue colui che ama veramente la virtù. Non è in queste cose che consistono il progresso e la perfezione dell'uomo. In che cosa dunque, o Signore? Nell'offrire te stesso con tutto il cuore al volere di Dio, senza cercare alcunché di tuo, nelle piccole come nelle grandi cose, per il tempo presente come per l'eternità. Così che tu sia sempre, alla stessa maniera, imperturbabilmente in atto di ringraziamento, bilanciando bene tutte le cose, le prospere e le contrarie. Quando sarai tanto forte e longanime, nella speranza che pur avendo perduto ogni consolazione interiore, saprai disporre il tuo animo a soffrire ancora di più, e senza giustificarti loderai Dio, allora sì che tu camminerai nella vera e giusta strada della pace. Allora sì che avrai la sicura speranza di rivedere con gioia il mio volto. Se poi arriverai a disprezzare pienamente te stesso, sappi che allora godrai di pace sovrabbondante, per quanto è possibile alla tua condizione di pellegrino su questa terra. C26. L'eccelsa libertà dello spirito frutto dell'umile preghiera più che dello studio. O Signore, questo è il compito di chi vuole essere perfetto: non staccarsi mai spiritualmente dal tendere alle cose celesti e passare tra le molte preoccupazioni quasi senza affanno. E ciò non già per sorditezza, ma per quel tal privilegio proprio di uno spirito libero, di non essere attaccato ad alcuna cosa creata con un affetto che sia contrario al volere di Dio. Ti scongiuro, o mio Dio pieno di misericordia, tienimi lontano dalle preoccupazioni di questa vita, così che esse non mi siano di troppo impaccio. Tienimi lontano dalle molte esigenze materiali, così che io non sia prigioniero del piacere. Tienimi lontano da tutto quanto è di ostacolo all'anima, così che io non finisca schiacciato da queste difficoltà. E non voglio dire che tu mi tenga lontano soltanto dalle cose che la vanità di questo mondo brama con un pieno ardore, ma da tutte quelle miserie che a causa della comune maledizione dell'umanità gravano dolorosamente sull'anima del tuo servo, impedendole di accedere, a sua voglia, alla libertà dello spirito. O mio Dio, dolcezza ineffabile, muta in amarezza per me ogni piacere terrestre. Esso mi distoglie dall'amare le cose eterne e mi avvince tristemente a sé, facendomi balenare qualcosa che al momento appare buono e gradito. O mio Dio, non sia più forte di me la carne, non sia più forte di me il sangue. Non mi inganni il mondo con la sua gloria passeggera. Non mi vinca il diavolo con la sua astuzia. Dammi fortezza a resistere, pazienza a sopportare, costanza a perseverare. In luogo di tutte le consolazioni del mondo, dammi la dolcissima unzione del tuo spirito. In luogo dell'attaccamento alle cose della terra, infondi in me l'amore della tua gloria. Ecco, per uno spirito fervoroso sono ben pesanti e cibo e bevanda e vestito e tutte le altre utili cose a sostentare il corpo. Di queste cose utili, fa che io usi moderatamente, senza attaccarmi ad esse con desiderio eccessivo. Abbandonare tutto non si può, perché alla natura si deve pur dare sostentamento. Ma la santa legge di Dio vieta di cercare le cose superflue e quelle che danno maggiormente piacere. Diversamente, la carne si porrebbe sfacciatamente contro lo spirito. Tra questi due estremi mi regga la tua mano, Signore, te ne prego, e mi guidi per evitare ogni eccesso. C27. Più di ogni altra cosa l'amore di se stesso rallenta il nostro passo verso il sommo bene. O figlio, per avere tutto devi dare tutto e non più appartenerti per nulla. Sappi che l'amore di te stesso ti danneggia più di ogni altra cosa di questo mondo. Ciascuna cosa sta più o meno fortemente a te abbarbicata, a seconda dell'amore e della passione che tu porti per essa. Ma se il tuo sarà un amore puro, libero e conforme al volere di Dio, sarai affrancato dalla schiavitù delle cose. Non desiderare ciò che non ti è lecito avere, non volere ciò che ti può essere d'impaccio, privandoti della libertà interiore. Pare incredibile che tu non ti rimetta a me dal profondo del cuore, con tutto te stesso e con tutte le cose che puoi desiderare d'avere. Perché ti consumi in vana tristezza? Perché ti opprimi con inutili affanni? Sta al mio volere e non subirai alcun nocumento. Se tu andrai cercando questo o quest'altro, se vorrai essere qui oppur là per conseguire maggiormente il tuo comodo e il tuo piacere, non sarai mai in pace, libero d'angoscia, perché in ogni cosa ci sarà qualche difetto e dappertutto ci sarà uno che ti contrasta. Quello che giova, dunque, non è ciò che possa essere da noi raggiunto o fatto più grande fuori di noi. Quello che giova è ciò che viene da noi disprezzato e strappato radicalmente dal nostro cuore. E questo va inteso non solamente della stima del denaro o delle ricchezze, ma anche della bramosia degli onori e del desiderio di vane lodi. Tutte cose che passano col passare di questo mondo. Non sarà certo un luogo che ti darà sicurezza se ti manca il fervore spirituale. Non sarà una pace cercata fuori di te che reggerà a lungo se ti manca quello che è il vero fondamento della fermezza del cuore. Vale a dire, se tu non sei saldamente in me, puoi trasferirti altrove, ma non puoi migliorare te stesso. Se affacciandosi un'occasione la coglierai, troverai ancora e ancora di più quello che avevi fuggito. O Dio, dammi vigore con la grazia dello Spirito Santo. Fa che la mia forza interiore si accresca. Fa che il mio cuore si liberi da ogni vano, angoscioso tormento. senza lasciarsi allettare da vari desideri di cosa alcuna, di poco prezzo o preziosa. Fa che io guardi tutte le cose come passeggere e me con esse, parimenti passeggero, poiché nulla resta fermo sotto il sole, qui dove tutto è vanità e afflizione di spirito. Quanto è saggio chi ragiona così. Dammi, o Signore, la celeste sapienza, così che io apprenda a cercare e a trovare te sopra ogni cosa, apprenda a gustare e ad amare te sopra ogni cosa, apprenda a considerare tutto il resto per quello che è, secondo il posto assegnatogli dalla tua sapienza. Dammi la prudenza per sapere allontanare chi mi lusinga, dammi la pazienza per sopportare chi mi contrasta, perché qui è grande saggezza, nel non lasciarsi smuovere da ogni vuota parola e nel non prestare orecchio alla sirena che perfidamente ci invita. Cominciata in tal modo la strada, si procede in essa con sicurezza. C28 Contro le linguacce denigratrici. O figlio, non sopportare di malanimo se certuni danno un cattivo giudizio su di te e dicono, nei tuoi confronti, parole che non ascolti con piacere. Il tuo giudizio su te stesso deve essere ancora più grave. Devi credere che non ci sia nessuno più debole di te. Se terrai conto massimamente dell'interiorità, non darai molto peso a parole che volano, giacché nei momenti avversi è prudenza e non piccola starsene in silenzio. Volgendo l'animo a me, senza lasciarsi turbare dal giudizio della gente. La tua pace non riposi nella parola degli uomini. Che questi ti abbiano giudicato bene o male, non perciò sei diverso. Dove sta la vera pace? Dove sta la vera gloria? Non forse in me? Godrà di una grande pace chi non desidera di piacere agli uomini, né teme di spiacere ad essi. È appunto da un tale desiderio, contrario al volere di Dio, e da un tale vano amore, che nascono tutti i turbamenti del cuore e tutte le deviazioni degli affetti. C29 Come bisogna invocare Dio nella tribolazione. Sia sempre benedetto il tuo nome, o Signore, tu che hai disposto che venisse su di me questa tormentosa tentazione. Sfuggire ad essa non posso, devo invece rifugiarmi in te, perché tu mi aiuti mutandomela in bene. O Signore, ecco, io sono nella tribolazione. Non ha pace il mio cuore, anzi è assai tormentato da questa passione. Che dirò allora, o Padre diletto? Sono stretto tra queste angustie. Fammi uscire salvo da un tale momento. Ma a tale momento io giunsi perché dopo essere stato fortemente abbattuto e poi liberato per merito tuo, tu ne fossi glorificato. Ti piaccia, o Signore, di salvarmi tu. Infatti, che cosa posso fare io nella mia miseria? Dove andrò senza di te? Anche in questo momento di pericolo, dammi di saper sopportare. Aiutami tu, mio Dio. Non avrò timore di nulla, per quanto grande sia il peso che graverà su di me. E frattanto che dirò? O Signore, che sia fatta la tua volontà. Bene le ho meritate la tribolazione e l'oppressione, e ora debbo in vero saperle sopportare. E volesse il cielo sopportare con pazienza, finché la tempesta sia passata e torni la bonaccia. La tua mano onnipotente può fare anche questo, togliere da me questa tentazione o mitigarne la violenza, affinché io non perisca del tutto. Così hai già fatto più volte con me, o mio Dio e mia misericordia. Quanto è a me più difficile, tanto è più facile a te questo cambiamento della destra dell'Altissimo. C30 Chiedere l'aiuto di Dio nella fiducia di ricevere la sua grazia. O figlio, Io sono il Signore che consola nel giorno della tribolazione. Vieni a me quando sei in pena. Quello che pone maggiore ostacolo alla celeste consolazione è proprio questo, che troppo tardi tu ti volgi alla preghiera. Infatti, prima di rivolgere a me intense orazioni, tu vai cercando vari sollievi e ti conforti in cose esteriori. Avviene così che nulla ti è di qualche giovamento, fino a che tu non comprenda che sono io la salvezza di chi spera in me, e che fuori di me non c'è efficace e utile consiglio né rimedio durevole. Ora dunque, ripreso animo dopo la burrasca, devi trovare nuovo vigore nella luce della mia misericordia, giacché ti sono accanto, dice il Signore, per restaurare ogni cosa, con misura non solo piena ma colma. C'è forse qualcosa che per me sia difficile, oppure somiglierò io ad uno che dice e non fa? Dov'è la tua fede? Sta saldo nella perseveranza. Abbi animo grande e virilmente forte. Verrà a te la consolazione al tempo suo. Aspetta me, aspetta, verrò e ti risanerò. È una tentazione quella che ti tormenta. È una vana paura quella che ti atterrisce. A che serve la preoccupazione di quel che può avvenire in futuro, se non a far sì che tu aggiunga tristezza a tristezza? Ad ogni giorno basta la sua pena. Vano è inutile turbarsi o rallegrarsi per cose future, che forse non accadranno mai. Tuttavia, è umano lasciarsi ingannare da queste fantasie, ed è segno della nostra pochezza d'animo lasciarsi attrarre tanto facilmente dalle suggestioni del nemico, il quale non bada se ti illuda o ti adeschi con cose vere o false, se ti abbatta con l'attaccamento alle cose presenti o con il timore delle cose future. Non si turbi dunque il tuo cuore e non abbia timore. Credi in me e abbi fiducia nella mia misericordia. Spesso, quando credi di esserti allontanato da me, io ti sono accanto. Spesso, quando ti credi interamente perduto, allora è vicina la possibilità di un merito più grande. Non tutto è perduto quando accade una cosa contraria. Non giudicare secondo il sentire umano. Non restare così schiacciato da alcuna difficoltà, da qualunque parte essa venga. Non subirla come se ti fosse tolta ogni speranza di salute. Non crederti abbandonato del tutto, anche se temporaneamente ho permesso che ti affliggesse qualche tribolazione. Così infatti si passa nel regno dei cieli. Senza dubbio, per te e per gli altri miei servi, essere provati dalle avversità è più utile che avere tutto a comando. Io conosco i pensieri nascosti. So che per la tua salvezza è molto bene che tu sia lasciato talvolta privo di soddisfazione, perché tu non abbia a gonfiarti del successo e a compiacerti di ciò che non sei. Quello che ho dato posso riprenderlo e poi restituirlo quando mi piacerà. Quando avrò dato cosa mia. Quando avrò tolto, non avrò tolto cosa tua. Poiché mio è tutto il bene che viene dato. Mio è ogni dono perfetto. Non indignarti se ti avrò mandato una gravezza o qualche contrarietà. Né si mostri l'animo tuo. Io ti posso subitamente risollevare, mutando tutta la tristezza in gaudio. Io sono giusto veramente e degno di molta lode, anche quando opero in tal modo con te. Se senti rettamente, se guardi alla luce della verità, non devi mai abbatterti così e rattristarti a causa delle avversità. Ma devi piuttosto rallegrarti e rendere grazie. Devi anzi considerare gaudio supremo questo, che io, affliggendoti con sofferenze, ti concedo il mio perdono. Come il Padre ha amato me, così anche io amo voi, disse ai miei discepoli diletti. E per vero non li ho mandati alle gioie di questo mondo, ma a grandi lotte. Non li ho mandati agli onori, ma al disprezzo. Non all'ozio, ma alla fatica. Non a godere tranquillità, ma a portare molta pazienza. Ricordati, figlio mio, di queste parole. C31. Abbandonare ogni creatura per poter trovare Dio. O mio Signore, Davvero mi occorre una grazia sempre più grande se devo giungere là dove nessuno né alcuna cosa creata mi potrà essere di impaccio. Infatti, finché una qualsiasi cosa mi trattenga, non potrò liberamente volare a te. E liberamente volare a te era, appunto, l'ardente desiderio di colui che esclamava: Chi mi darà ali come di colomba? E volerò e avrò pace? Quale pace più grande di quella di un occhio puro? Quale libertà più grande di quella di chi non desidera nulla di terreno? Occorre dunque passare oltre ad ogni creatura. Occorre tralasciare pienamente se stesso, uscire spiritualmente da sé e vedere che tu, che hai fatto tutte le cose, non hai nulla in comune con le creature. Chi non è libero da ogni creatura non potrà attendere liberamente a ciò che è divino. Proprio per questo sono ben pochi coloro che sanno giungere alla contemplazione, perché pochi riescono a separarsi appieno dalle cose create, destinate a perire. Per giungere a ciò si richiede una grazia grande, che innalzi l'anima e la rapisca più in alto di se medesima, che se uno non è elevato dello spirito e libero da ogni creatura, se non è totalmente unito a Dio, tutto quello che sa e anche tutto quello che possiede non ha grande peso. Sarà sempre piccolo e giacerà a terra colui che apprezza qualcosa che non sia il solo unico, immenso ed eterno bene. In verità, ogni cosa che non sia Dio è un nulla e come un nulla va considerata. Ben differenti sono la virtù della sapienza, propria dell'uomo illuminato e devoto, e la scienza, propria dell'erudito e dotto uomo di studio. Giacché la sapienza che emana da Dio e fluisce dall'alto in noi è di gran lunga più sublime di quella che faticosamente si acquista con il nostro intelletto. Troviamo non poche persone che desiderano la contemplazione, ma poi non si preoccupano di mettere in pratica ciò che si richiede per la contemplazione stessa. E il grande ostacolo consiste in questo, che ci si accontenta degli indizi esterni e di ciò che cade sotto i sensi, possedendo ben poco della perfetta mortificazione. Non so come sia, da quale spirito siamo mossi, a quale meta tendiamo, noi che sembriamo aver fama di spirituali. Ci diamo tanta pena e ci preoccupiamo tanto di queste cose che passano e non hanno valore alcuno, mentre a stento riusciamo qualche rara volta a pensare al nostro essere interiore, in totale raccoglimento. Un raccoglimento breve, purtroppo, dopo del quale ben presto ci buttiamo alle cose esteriori, senza più sottoporre il nostro agire a un vaglio severo. Dove siano posti e ristagnino i nostri affetti, noi non badiamo. E non ci disgusta che tutte le nostre cose siano corrotte. Invero, il grande diluvio avvenne perché ciascuno aveva corrotto la sua via. Quando dunque la nostra interna inclinazione è profondamente guastata, necessariamente si guasta anche la conseguente azione esterna, rivelatrice di scarsa forza interiore. È dal cuore puro che discendono frutti di vita virtuosa. Si indaga quanto uno abbia fatto, ma non si indaga attentamente con quanta virtù egli abbia agito. Si guarda se uno sia stato uomo forte, ricco, bello e abile, se sia stato valente scrittore, cantante eccellente o bravo lavoratore. Ma si tace da parte di molti su quanto egli sia stato povero in spirito e paziente, mite e devoto, e quanta spiritualità interiore egli abbia avuto. La natura bada alle cose esterne dell'uomo, la grazia alle cose interiori. Quella frequentemente si inganna, questa si affida a Dio per non essere ingannata. C32. Rinnegare se stessi e rinunciare ad ogni desiderio. O figlio, Se non avrai rinnegato totalmente te stesso, non potrai avere una perfetta libertà. Infatti, sono come legati tutti coloro che portano amore alle cose e a se stessi, pieni di bramosia e di curiosità, svagati, sempre in cerca di novità e di mollezze, anziché di ciò che è di Gesù Cristo. Essi vanno spesso immaginando e raffigurando ciò che è perituro, ma ogni cosa che non è nata da Dio scomparirà. Tieni ben ferma questa massima breve e perfetta. Tralascia ogni cosa, rinunzia alle brame e troverai la pace. Quando avrai attentamente meditato nel tuo cuore questa massima e l'avrai messa in pratica, allora comprenderai ogni cosa. O Signore, non è questa una faccenda che si possa compiere in un giorno, non è un gioco da ragazzi, che, anzi, in queste brevi parole, si racchiude tutta la perfezione dell'uomo di fede. O figlio, non devi lasciarti piegare, non devi subito abbatterti, ora che hai udito qual è la strada di chi vuole essere perfetto. Devi piuttosto sentirti spinto a cose più alte, almeno ad aspirare ad esse col desiderio. Volesse il cielo che così fosse per te, che tu giungessi a non amare più te stesso e ad attenerti soltanto alla volontà mia e di colui che ti ho mostrato quale padre. Allora tu mi saresti assai caro e la tua vita si tramuterebbe tutta in una pace gioiosa. Ma tu hai ancora molte cose da abbandonare, e se non rinunzierai a tutte le cose e del tutto per me, non otterrai quello che chiedi. Il mio invito è che per farti più piccolo tu acquisti da me l'oro colato, vale a dire la celeste sapienza, che sovrasta tutto ciò che è basso, che tu lasci indietro e la sapienza di questo mondo ed ogni accontentamento di te stesso ed ogni compiacimento degli uomini. Il mio invito è che tu, in luogo di ciò che hai ritenuto prezioso e importante in questo mondo, acquisti una cosa disprezzata, la vera sapienza, che viene dal cielo ed appare qui disprezzata assai, piccola e quasi lasciata in oblio. Sapienza che non presume molto di sé, non ambisce ad essere magnificata quaggiù e viene lodata a parole da molti, i quali con la loro vita le stanno invece lontani. Eppure, essa è la gemma preziosa che più lasciano in disparte. C33. L'instabilità del nostro cuore e l'intenzione ultima che deve essere posta in Dio. O figlio, non ti fidare della disposizione d'animo. Quella in cui ora ti trovi, ben presto muterà in una disposizione diversa. Per tutta la vita sarai soggetto, anche se tu non lo vuoi, a tale mutevolezza. Volta a volta sarai trovato lieto o triste, tranquillo o turbato, fervente oppure no, voglioso o pigro, pensoso o spensierato. Ma colui che è ricco di sapienze e di dottrina spirituale si pone saldamente al di sopra di tali mutevolezze, non badando a quello che senta dentro di sé o da che parte spiri il vento della instabilità, badando invece che tutto il proposito dell'animo suo giovi al debito e ottimo fine. Così, infatti, egli potrà restare sempre se stesso in modo irremovibile, tenendo costantemente fisso a me, pur attraverso così vari eventi, l'occhio puro della sua intenzione. E quanto più puro sarà l'occhio dell'intenzione, tanto più sicuro sarà il cammino in mezzo alle varie tempeste. Ma quest'occhio puro dell'intenzione, in molta gente è offuscato, perché lo sguardo si volge presto a qualcosa di piacevole che balzi dinanzi. E poi raramente si trova uno che si esente del tutto da questo neo, di cercare la propria soddisfazione, come gli ebrei che erano venuti quella volta a Betania da Marta e Maria, non già per vedere Gesù, ma per vedere Lazzaro. Occorre dunque che l'occhio dell'intenzione sia purificato, reso semplice e retto. Occorre che esso, al di là di tutte le varie cose che si frappongono, sia indirizzato a me.